A costo di sembrare ripetitivo, torno sulla questione delle strutture antropologiche dell'immaginario perché credo di avervelo detto, ma ci sono una serie di cose che uno pensa di averle capite, ma poi a un certo punto le capisce. Non so come dire, sono quei contenuti dei quali vedi le complessità, le stratificazioni soltanto con un po' di tempo, con un po' di attenzione, con un po' di elaborazione interiore. Il problema col quale noi ci stiamo di fatto cimentando qui è quello della Spaltung occidentale, ovvero del fatto che tra le operazioni e tra le determinazioni logiche dominanti il nostro paradigma prevede la separazione e non la congiunzione. Okay? Questa cosa nel percorso della nostra cultura è stata variamente controbilanciata da una serie di altri filoni culturali, sempre interni all'Occidente, ma che si nutrivano di approcci diversi, quindi approcci inclusivi piuttosto che esclusivi, come abbiamo detto, no? Abbiamo ben presente, per esempio, il momento all'interno della dottrina cattolica, per esempio, il momento francescano, che viene utilizzato regolarmente quando si vuol dire beh, ma la Chiesa non è assolutamente così drastica, c'è Francesco, ecco, c'è solo Francesco, poveraccio, però insomma c'è stato e ha dato ovviamente un approccio diverso, no? Vi ricordo Fratello Sole, Sorella Luna, una serie di cose che al di là come dire, della scansione quasi da Bacio Perugina che hanno preso nel tempo, sono piuttosto significative da un punto di vista di paradigma e di immaginario. Perché chiaramente Francesco parla con gli animali, Francesco ha un rapporto con l'ambiente completamente diverso da quello che invece poi è invalso nella nostra cultura.
Sono tre slide.
Ok, perfetto. E altri momenti, vari altri momenti che appunto hanno portato ad un sostanziale equilibrio, pur nella preponderanza della separazione, fra i due tipi di approccio. Questa cosa è andata in frantumi con la modernità. La modernità ha comportato per molti versi un'accentuazione forsennata del versante della separazione. Versante della separazione che ha causato evidentemente una produzione infinita di dicotomie, dividendo quasi tutto lo scibile in due parti, una delle quali scelta in modo quasi acritico, l'altra condannata in modo quasi acritico. Perciò il problema che noi ci poniamo è che una di queste dicotomie è uomo-ambiente. Ecco perché il problema dell'ambiente non può essere affrontato, a mio giudizio, ripeto, mi faccio carico della questione radicalmente, ma dal mio punto di vista parlare di ambiente senza risolvere questa scissione equivale a non parlarne, perché tanto non porta a nessun risultato pratico, nessuna possibilità di impegno diversa. Invece, il tentare di risolvere la questione richiede che questa dicotomia venga rimarginata, venga rammendata, venga rattoppata, venga superata. Usate un po' quello che volete. In molti autori, non necessariamente connessi a quanto stiamo dicendo, troviamo da decenni la consapevolezza della necessità del rammendo del sistema. Uno, per esempio, è Mauss, il Marcel Mauss, l'autore che ha costruito sulla figura del dono un'enorme socio-antropologia, già facendo appunto un'opera di rammendo fra due discipline che teoricamente dovrebbero essere separate, ma con grande difficoltà dal mio punto di vista lo sono, anche perché gli autori che studiamo qui, da Mauss non lo facciamo perché non abbiamo tempo, ma Durand e Dumas, che sono due dei grandi nomi con i quali ci cimentiamo, sono entrambi socio-antropologi. Per dimostrare quanto è difficile separare poi al momento in cui si comincia effettivamente a scendere sul campo e a ragionare un approccio dall'altro. Si tratta di cose che appunto sarebbero meglio lasciate alla sensibilità individuale, secondo me, che non codificate in questa antropologia, questa sociologia, quindi da una parte o dall'altra sono cose. Vabbè. Comunque, allora Mauss dice giusto appunto: dopo tanto separare è il momento di cominciare a rammendare. Abbiamo tagliato il sapere in tante pezze di stoffa autonome, però se non cominciamo a rimetterle insieme, queste pezze di stoffa, non capiamo più niente, che è esattamente il nostro problema. Quindi una di queste pezze ha a che fare col problema uomo-ambiente. E Durand pur non ragionando in modo chiaro ed evidente, ma probabilmente senza manco pensarci, perché è chiaro che noi poi aggiungiamo, no, agli autori le cose, ci dà una soluzione di questa dicotomia cartesiana brillante. Perché cosa ci dice di no? Che di fatto l'articolarsi dell'immaginazione umana, che per molti versi può essere ritenuta la facoltà principe della nostra diversità come specie, avviene sulla scorta di gesti primordiali, di riflessi primordiali. Mi pare che sia Becherev, se non vado errato, l'esponente della scuola riflessologica russa a cui fa riferimento Durand nella sua trattazione. Sono tutti quanti passaggi che io vi metto in forma colloquiale, ma volendo possono essere approfonditi, perché come il vostro collega vi diceva, questa parte è l'introduzione del testo, e nell'introduzione c'è una bibliografia che non finisce più, perché sono tutte ricerche con prove, insomma c'è una montagna di materiale. Che vuol dire questo? Vuol dire di fatto che l'autore stabilisce una continuità, direi, tra gesto immaginale e gesto concreto, che in qualche misura li rivela come la stessa cosa vista da due punti di vista diversi. Cioè non c'è più l'immaginazione totalmente scissa dal fenomeno corporeo, e non c'è più il fenomeno corporeo che avviene al di fuori di un qualunque genere di pensiero e di immaginazione. Questa cosa Durand la mutua da Bachelard, che è il suo maestro, ed è un filosofo di grande spessore del Novecento, un filosofo che incarna in modo emblematico la scissione del sapere. No? Ci sono un paio di autori che dal mio punto di vista rivelano quanto questa impostazione mentale sia cara, in termini sia costosa, mettiamola così. Uno è Weber e l'altro è Bachelard, nel senso che entrambi sono andati ben oltre le richieste e le pretese del paradigma, ma hanno pagato questo superamento in modo tangibile. Weber è stato perennemente esaurito, un esaurimento nervoso un filo all'altro fondamentalmente, perché appunto le sue tensioni interiori andavano in modo divergente. Da una parte le esigenze del paradigma lo portavano a essere sistematico, razionale, ordinato, eccetera, dall'altro la sua capacità di comprensione del mondo, che era molto più complessa, lo portava a creare queste parole che abbiamo visto essere delle specie di mine alla base dell'edificio moderno, che sono appunto il politismo dei valori, il disincanto, il carisma, tutta una serie di immagini che di scientifico non hanno granché, no? Sono immagini che rivelano proprio l'apertura netta verso il trascendente. Quindi Bachelard invece ha vissuto una vita doppia. A proposito del doppio, Bachelard è lo scienziato del pensiero scientifico, no? Tant'è che ha scritto il nuovo pensiero scientifico, recentemente ripubblicato dalla nostra collega e amica, e dall'altra parte ha scritto tutta una serie di testi magnifici sulla categorizzazione dei simboli, leggendo praticamente tutta la poesia del mondo, ma non l'ha mai portati ad avvicinarsi. Cioè, una cosa era il pensiero scientifico, dall'altra c'era la poesia. Non so se vedete quando intendo la spalto, che cosa intendo. Nella stessa persona c'erano dei testi di una bellezza rara. Se volete, se questo argomento vi piace, leggete qualunque cosa, perché Bachelard ordina i simboli sulla base dei quattro elementi tradizionali, quindi ci sono l'acqua e il riposo dell'essere, l'aria e i pensieri, la psicologia del fuoco, insomma ci sono delle cose di una bellezza assoluta, con delle letture di queste poesie di una sensibilità incredibile. E quello che ti lascia di stucco è il fatto che questi due percorsi fossero di fatto in bacio paralleli, cioè non c'è mai stato un tendere dell'uno verso l'altro che dicesse: ma guarda che parliamo della stessa cosa di fatto, no? Perché che la filosofia scientifica parli dell'uomo esattamente come la poesia è indiscutibile, però di fatto no. Bachelard da questo punto di vista non riesce a realizzare questa congiuntura, questa convergenza, mentre ci riesce Durand cambia, non rinuncia a questo ordinamento sui quattro elementi, che comunque è un ordinamento simbolicamente formidabile, perché è chiaro che Si tratta dei famosi 4 o 5 elementi, perché c'è sempre il quinto che sarebbe lo spirito, il mana e via discorrendo, no? Però insomma rinuncia quindi a questa organizzazione che è alla base dell'alchimia, alla base della buona parte del pensiero occidentale, per scegliere questo discorso invece molto più concreto per certi versi, molto più carnale delle dominanti dei gesti dominanti, dei riflessi dominanti. Dice appunto, rifacendosi a Bachelard, ogni immaginazione, ogni gesto contempla un'immaginazione di una materia e connette queste cose. Quindi gesto, materia e immaginazione sono dei flussi complessi e coerenti. E questi gesti portano con sé conseguenze, che sono conseguenze che vanno ben oltre l'immediato di colui che compie il gesto. Perché, come abbiamo visto, in particolare col gesto della stazione eretta, con il riflesso della stazione eretta, di fatto tutto il nostro mondo nasce. È un gesto di per sé cosmogonico, no? Perché abbiamo detto, la stazione eretta vuol dire che io, dalla quadrupedia per la quale vedo soltanto il terreno davanti alle mie zampe, mi alzo e vedo improvvisamente il mondo e separo il mondo nelle sue componenti fondamentali, che sono terra e cielo. Non a caso, come vi ho detto, questo momento di separazione esiste in tutte le cosmogonie di tutte le culture del mondo. Non descritto così, non sono necessariamente cielo e terra, possono essere acqua e cielo, possono essere altri elementi, ma di fatto quello che tutta la razza umana, la specie umana, ha in comune è questa percezione di una improvvisa separazione, di una rottura di continuità, perché di fatto è questo. In qualche modo potremmo addirittura sostenere che il momento della stazione eretta è il momento dell'abbandono dell'Eden. Secondo me non saremmo molto lontani. Perché? Perché l'Eden è comunque il luogo dell'indistinzione. Saprete, immagino, che c'è pure le mie slide, quelle, ho recopiato le mie slide, quelle del... No, eh?
Quello
che ok, comunque come vedete stiamo parlando delle strutture schizomorfe al momento, quindi che per chi...
La prima spiega, sono quelle che ha messo durante la fine del libro, poi, quindi lo prese dal libro.
Sì, no, vabbè, torna su quella, torna qui per il momento, va bene. Quindi l'indistinzione, no, l'albero della conoscenza, la mela, tutte le cose che conoscerete piuttosto bene, all'interno di cosa ha luogo, cioè dove sono Adamo ed Eva prima di saper distinguere, sono nel paradiso terrestre. Qual è la caratteristica del paradiso terrestre? Di essere circondato dalle acque. Che vuol dire essere circondato dalle acque? In qualche modo vuol dire essere uno spazio inconscio per molti versi, perché l'acqua è uno dei grandi simboli dell'inconscio. No, non è casuale che per altri versi la storia dell'uomo occidentale sia un viaggio per nave. L'Odissea è di per sé la storia dell'uomo. Perché? Perché l'uomo cammina, viaggia in acqua su una barca che in qualche modo è la sua consapevolezza, che si è costruito lui, quindi il suo mondo, che però è sospeso sulle profondità dell'inconscio. No? È una delle immagini più vicine a spiegare quello che per molti dei grandi teoreti contemporanei è la nostra condizione. Prendete Jung, tanto per farvi un esempio. Jung cosa dice? Che noi siamo in cima a un inconscio collettivo che può essere benissimo benissimo descritto come un oceano, nelle cui profondità si muovono spettri e animali mitologico-fantastici. Questa, tra l'altro, vi segnalo, è una delle chiavi di lettura che mi piacerebbe riuscire prima o poi a proporre in un saggio sulla piovra, che è uno degli animali oggi più importanti, non a caso. No, se voi vedete la narrativa, la storia, la fiction e la cronaca, vedrete che la piovra è una delle figure che viene usata più frequentemente. Tanto per farvi due o tre esempi banali: la mafia, la piovra, Cosa Nostra, eccetera. Il trono di spade, il Kraken, è uno dei grandi cose. Cthulhu è un enorme, un dio sepolto, nascosto nelle profondità oceaniche, che ha un viso di piovra. Quindi l'immaginario occidentale in questo periodo ha dei seri problemi a fare i conti con la piovra. Perché? Perché la piovra è esattamente la forza dell'inconscio che non vuole essere vista, non vuole essere razionalizzata, non vuole diventare consapevole e ti muove, no? La piovra della mafia è un grande burattinaio per molti versi, quindi qui ci sarebbe proprio da fare un lavoro della Madonna, a proposito, avesse tempo, sarebbe carino. Però tanto per darvi un esempio del perché queste analisi sono, secondo me, centrali per comprendere la realtà, no? Perché è così che funzioniamo noi. Al di là della vernice razionale, noi rispondiamo a simboli, rispondiamo a intuizioni, rispondiamo a metafore potenti. E queste metafore trovano il modo. No, c'hai anche il tragitto antropologico e tutto il resto? Per caso? Oh, per sapere, dopo vediamo. Trovano il modo di, come dire, nascere, organizzarsi, diventare imperative e poi essere in qualche modo superate e tornare nel ciclo. C'è una bellissima descrizione.
No, solo
questo. Ok, no, poco male. Ma dopo, rimetti me dove prima. Ok. Allora, dicevamo quindi che... il gesto, no scusate, il paradiso terrestre, scusate perché vicino a casa mia ci sono i prati fiscali, ogni tanto me leggo, sono cose mie, inceppi miei mentali. Allora, il paradiso terrestre è circondato dalle acque, i quattro fiumi, no? Avete presente la fontana a Roma, tanto per dirvene una. Ecco, queste acque creano quello che è una delle figure dell'uroboro. Mo direte voi, che Madonna è l'uroboro? Ecco, l'uroboro è... Non c'ho uno che scrive, un pennarello che scrive oggi, eh? Una cosa dell'altro mondo, proprio. Aspetta un po' un attimo. Mi è venuto un flash prima, che avendo imparato la lezione, me l'avevo comprato un pennarello, perché non ne trovo mai uno che scrive. Vediamo se anche questo... No, questo scrivete. E di norma, qui scuserete la mia incapacità assoluta, è il serpente che si morde la coda. No, l'uroboro, è che lo so, ho capito. Fate voi, cioè, un po' di immaginazione si richiede. Allora, vedrete probabilmente braccialetti, copertine di libri, fantasy, cioè il serpente che si morde la coda è una delle immagini più diffuse oggi, non è casuale. Ecco, il serpente che si morde la coda è il simbolo dell'indistinto. È il simbolo dello spazio naturale, cioè quello che noi immaginiamo sia il modo in cui esistono gli animali. Lo immaginiamo e non è detto che abbiamo ragione da questo punto di vista, perché potrebbe anche essere quello che gli inglesi chiamano wishful thinking, cioè ci piacerebbe che ci fosse questa situazione in cui non sai. Vabbè, diciamo che l'abbiamo attribuita agli animali ad oggi, ed era probabilmente lo stesso modo in cui stava l'uomo prima di percepirsi come distinto dal resto del mondo, che questo è il punto centrale. E il momento in cui questa distinzione avviene è la separazione dei grandi genitori primordiali. Quindi quando l'uomo si alza, innesca un processo che di fatto ci ha portato a qui. Okay? Quindi capite quanto questi gesti siano impegnativi. Non si tratta di semplicemente dare soddisfazione di quello che finalmente sta in piedi. Qui parliamo di una serie di conseguenze in effetto domino infinito, perché appunto, come vi dicevo l'altra volta, il vedere la distanza, vedere la separazione, scoprire l'orizzonte è inizialmente il germe della distinzione. Ma liberare gli arti superiori è un'altra conseguenza non ovvia della questione. Vuol dire mettersi in condizione di diventare homo faber, poter avere degli arti che non servono più per la deambulazione, ma sono liberi, possono essere utilizzati per chissà cosa. L'evoluzione ci mette le sue centinaia di migliaia di anni, ma noi da queste due zampe che abbiamo davanti tiriamo fuori i pollici opponibili e improvvisamente, ecco, la manipolabilità del mondo ha inizio. Tutto dallo stesso gesto primordiale di prima, che è un gesto, ripeto, di separazione, no? Come vedete, dominante di postura, stazione retta, schema verbale, distinguere. Tu quando ti alzi dividi improvvisamente e ovviamente alla fine dividi anche te, perché ti percepisci come separato dal mondo. Cioè la coscienza di fatto è questo, capite? La coscienza è essere separati dal flusso della vita, poterla guardare come dalle sponde di un fiume, tant'è che se prendete le prime filosofie, le immagini di gente sedute sulle sponde dei fiumi si sprecano, perché di nuovo, come abbiamo detto, il nostro modo di ragionare e parlare ha dei fondamenti spaziali incontrovertibili. Quando dobbiamo discutere o descrivere una situazione astratta, difficile, troviamo un modo spaziale che la renda. Allora, stare seduti sulla sponda del fiume vuol dire essere separati dal flusso della vita. Noi siamo fermi, ci osserviamo, ci studiamo, prendiamo consapevolezza di noi e intanto il mondo va avanti. Okay. Quindi, per certi versi, questo schema verbale, questo riflesso...
Che modo di dire, no? Aspettare il cadavere del nemico sulla sponda del fiume.
Esatto, poi da lì si trovano... Da lì poi discendono una miriade, ovviamente, di immagini, di modi di dire, eccetera. Questo è ovviamente il riferimento al karma, al destino e tutto il resto, ma di nuovo abbiamo un modo concreto di parlare di qualcosa che invece tutto è tranne che concreto. Ecco, questo legame contraddittoriale tra concretezza e astrazione è esattamente quello che Durand pone alla base della simbolica. Cioè il simbolo è in grado di unire. Simbolo vuol dire mettere insieme, no? Symballein, il greco, è esattamente questo. Il simbolo riunisce cose. Allora, come abbiamo detto, queste riunioni, essendo il simbolo, come diceva il mio, diciamo, padre, per quanto riguarda queste materie, che, come si dice, no? Lo Zen. Non sono andato a studiare francese, ho incontrato un docente che mi ha fatto le lezioni su Durand, figuratevi quanto non te lo saresti mai aspettato, no? Quindi io da quando avevo 18 anni che vado avanti a ragionare su questo, perché credo che sia uno dei pensieri più fertili in assoluto, insomma, al di là della bellezza, che ovviamente non guasta. Quindi, come diceva Patrick, il simbolo è come un millefoglie, ha un'infinità di strati e tu riesci a percepirne un po'. Non c'è nessuno che è in grado di esaurire un simbolo. Ed è il motivo per il quale vi sto proponendo come ulteriore passaggio, come sviluppo ulteriore di questo ragionamento, che il simbolo è anche lo strumento che è in grado di portare nel mondo che ci siamo creati l'infinità dalla quale proveniamo, no? Se vi ricordate la dialettica fra Realität e Wirklichkeit, no? Quindi fra realtà e mondo reale, come usando i termini italiani della filosofia tedesca, noi dobbiamo in qualche modo risolvere la questione del come trasferiamo il senso da un trascendente al limitato. Ecco, io credo che il simbolo possa svolgere anche questa funzione di riunione. Cioè il simbolo è ciò che tiene insieme l'illimite e il limitato. Quello che permette che una frazione dell'illimitato possa essere tradotta e trasmessa e venga a fruttificare e a fecondare, direi, la nostra realtà, che è una realtà che da sola alla fine diventa forma vuota, se vogliamo andare a Zimmer. Ci sono una serie di punti e di modi di vedere la questione che secondo me sono estremamente interessanti. Quindi il simbolo mette insieme le cose. In questo modo Durand sta rimettendo insieme anche queste due entità falsamente separate per certi versi, ovvero sia corpo ed anima, no? Senza saper nulla di Damasio, senza aver letto nulla di Damasio, però Durand vedeva che la radice dell'astrazione, la radice del pensiero più eccelso è nel corpo. E quello è il problema, non è a prescindere, non c'è modo di separare l'uno dall'altro, perché i nostri gesti, come vi ho detto mille volte, sono gesti che parlano, sono gesti che continuamente ribadiscono delle intenzioni ulteriori, no? Quando noi esultiamo, quando noi alziamo le braccia al cielo perché siamo felici, stiamo facendo esattamente la stessa cosa, non stiamo facendo altro che drizzarci di nuovo e protenderci verso l'alto. Questo è il punto. Quindi siamo, da questo punto di vista, ancora noi, ancora gli animali che giravano semicarponi 15.000 anni fa, lo portiamo in noi, non c'è stato un abbandono di questa dimensione, anche se ci stiamo raccontando da millenni che invece quella parte lì è stata sconfitta, rimossa, mondata, superata, eccetera, eccetera, eccetera. Non è vero. Tra l'altro, è fuori. Conserviamo a memoria, mettiamo agli atti che anche la parola mondo è una parola estremamente più complessa di quanto non paia, nel senso che io vi ho detto che mondo, cosmo, natura, no? Vi ricordate, universo, sono parole che in qualche misura sfondano radicalmente il nostro ordine di pensiero, il nostro ordine di espressione, perché sono parole delle quali non abbiamo mai un'esperienza diretta, fingiamo di averla, ma chi di noi esperisce il mondo? Tu esperisci una frazione del mondo e te dici che hai, conosci il mondo. Però mondo, vi faccio presente, è anche una parola in latino, mundus, è una cloaca, cioè è il buco nel quale finiscono le cose più immonde, tant'è che immondo, come no? La parola è lì, non è che si chiama immondo per sbaglio, vuol dire che va nel mondo. Quindi mundus è una parola sulla quale occorrerebbe riflettere di più, capite? Perché è una di quelle parole, di nuovo, dove le dimensioni si accavallano. Perché noi chiamiamo l'insieme del creato con la parola con la quale parliamo della cloaca più fetida? Cioè, non è proprio banale come questione, no? E ogni tanto mi tornano in mente queste cose oggi e qui, e quindi ve la dico. Potrebbe essere un oggetto interessante di riflessione per lavori di gruppo, no? Perché appunto il mondo è la latrina, di più, ancora peggio addirittura, no? Tant'è che ancora oggi, ripeto, c'è, cioè, immondo, quando vedi una cosa è veramente proprio immondo. Oh cazzo, sto dicendo, capite? Quindi, ecco. Allora, il problema della distinzione, vi dicevo, quindi l'atto, questo atto qui, per certi versi, è probabilmente, nella mia ottica, perlomeno quello più importante. Il che spiega anche perché ci sia nella nostra cultura una sua tale preminenza. No? Perché appunto noi esistiamo perché ci siamo separati. Quindi la tensione a riunire è una cosa, l'attualità della separazione è un'altra, non so se mi spiego. No, per certi versi sono due ordini non simmetrici. Cioè, dal nostro punto di vista, l'unione è una necessità di qualcosa che deve essere raggiunto, il sacro graal, no, non a caso. Ma la nostra condizione naturale, direi, per certi versi, la nostra condizione essenziale è quella della separatezza. Cioè, noi siamo separati, esistiamo perché siamo separati, non esistiamo perché siamo uniti. Se fossimo uniti spariremmo. Non so se vedete la questione. Cioè, se ritornassimo nell'uroboro, svaniremmo, che potrebbe per certi versi essere una fortuna, ma no, implicherebbe una serie di condizioni. Quindi, e in qualche misura, credo che la grande questione delle culture sia anche quella di gestire la separatezza, cioè fare in modo che questa separatezza sussista nella misura in cui è sufficiente a mantenerci noi, ma senza che questo poi diventi frattura, perché il problema è quello. Noi siamo arrivati invece alla Zerspaltung, come dice il professor Federici commentando le mie post su Facebook, non tanto perché Facebook è un luogo di ignoranza, noi facciamo delle cose proprio sublimi con le citazioni e i commenti in tedesco, cose dell'altro mondo, però comunque questo è il problema, cioè la frattura, la separazione va bene fino a un certo punto. Ecco perché il secondo saggio, quello che vi ho appena detto di leggere, comincia con il troppo struppia. È esattamente da lì che viene la questione, cioè qualsiasi cosa tu faccia troppo è negativa, anche una che fondamentalmente surgiva dal nostro punto di vista, no? Perché noi da lì nasciamo, però se esageriamo a separare arriviamo alla schizofrenia, tant'è che, come vedete, i nomi scelti da Durand per descrivere queste strutture sono già di per sé indicativi. Queste sono strutture schizomorfe, ovvero sia che hanno la forma della separazione e possono portare in sé il seme della schizofrenia, perché il soggetto, se non arresta questa separazione, si divide da tutto ciò che lo circonda, quindi non solo l'ambiente ma anche i suoi simili, i suoi affetti, i suoi legami. Guarda caso, l'individualismo cos'altro è se non una colossale separazione da tutto ciò con cui eravamo collegati prima, e poi comincia a dividersi, perché il processo non si arresta. Questo è il punto centrale. Processi di questo genere non hanno un punto nel quale dici, ok, io mi fermo qui. No, te lo sogni che ti fermi lì, ma tu continui e quindi ti separi. E se voi prendete il Novecento vedrete che è una storia di incessanti separazioni. Anche nei momenti, a parte dei momenti, diciamo, particolarmente sani, come per esempio l'indomani della Seconda Guerra Mondiale, nella quale appunto casualmente è nata l'idea di un'Unione Europea, ci sono state una serie di entità statali formate da culture simili ma diverse, eccetera, eccetera. Dopo quella fase, di nuovo stiamo andando verso una separazione dell'Unione Europea, siamo passati attraverso la rottura più o meno traumatica di tutte le entità statali che non fossero fondate su una riconoscibilità etnica, no? Pensate alla Cecoslovacchia, pensate alla Jugoslavia, pensate a tutto quello che vi può venire in mente da questo punto di vista, non c'è nulla che non si stia separando, no? E all'interno di queste entità le cose si separano ulteriormente, no? Ci sono le regioni che vogliono andarsene dagli ambiti, e i comuni che vogliono andare via dalle regioni, e le persone che vogliono andare via dai comuni, è un continuo, tant'è che, come credo di avervi detto l'altro giorno, la parola che quest'anno Zanichelli ha scelto come parola significativa del clima culturale è antitutto, che guarda caso è l'essenza della separazione. Quindi capite che il riflesso, la dominante posturale, è una dominante che ha una miriade di implicazioni, assolutamente una miriade di implicazioni. Dal mio punto di vista è quella più problematica di tutte. Perché? Perché appunto pone una situazione che è di equilibrio. Non è casuale, secondo me, da questo punto di vista ancora, che le nuove idee sulla scienza anche siano delle idee di limite e di frontiera. Cioè l'orlo del caos, che è uno dei modi con i quali la nuova fisica pensa agli stati creativi, è l'orlo del caos, indica esattamente una tensione contraddittoriale. Ovvero sia uno stare perennemente in equilibrio tra un ordine che è mortifero e un disordine che è mortifero. C'è una sottilissima linea, no? Che è il punto della spada del Graal. Il Graal da questo punto di vista è un deposito di immagini simboliche di una potenza assoluta, che è quello che deve superare il grande eroe, no? L'eroe per poter arrivare da qualche parte parte sul punto della spada, il quale punto della spada è il filo della spada. Una spada enorme, tu cammini sul filo, te tagli ovviamente, te fai male, ma se sei eroico in qualche modo riesci ad arrivare. E quindi è esattamente questa tensione contraddittoriale che è descritta anche in fisica, capite? E anche in quantistica addirittura, anche se quella cerco di risparmiarvela perché sennò poi cominciamo un attimo a esagerare, però questo stato di equilibrio fragile, di equilibrio che va mantenuto, ma che per il fatto di essere mantenuto è così ricco di conseguenze, è diffusa, sta diventando il punto di vista centrale della questione. E l'equilibrio sta esattamente lì, tra troppa o troppo poca separazione. Noi lì stiamo, il nostro punto è lì, lo dice anche Simmel, non siamo né angeli né demoni, ma siamo perennemente combattuti fra l'infinito che possiamo e l'infinito che non possiamo. Quindi sono tutti ritorni, voi cercate queste formulazioni e trovate fisici, poeti, filosofi, sociologi. Cioè la percezione, quando comincia ad aver studiato un po', è che parliamo tutti della stessa cosa. Tant'è che alcuni di questi pensatori, che poi sono stati variamente etichettati come conservatori, reazionari, fascisti, in Italia purtroppo abbiamo avuto un modo di distinguere queste cose che è stato veramente catastrofico. Ma per esempio René Guénon, non so se avete mai sentito, lo stesso Diron in certe sue cose, parlano della scienza dell'uomo, non le scienze, una, solo quella. Quella che cerca di dar conto di questa situazione perennemente fruttuosa e perennemente rischiosa. No, noi siamo perennemente in equilibrio, tant'è che una delle figure classiche che servono a descrivere questo stato nel romanticismo è l'oscillazione. Oscilli perennemente, non puoi fermarti, dovunque ti fermi diventa insopportabile. Ti fermi nel porto, vorresti essere fuori che veleggi, sei fuori che veleggi, vorresti stare nel porto. Non so se avete mai provato questa insoddisfazione fondamentale per il proprio stato, è più o meno quella l'idea, ok? E questo discende da questo fatto, che noi nasciamo da un gesto che, se portato ai suoi esiti finali, è devastante, è distruttivo. Non nasciamo da una situazione tranquilla. La nascita è una nascita brutale, no? Perché l'affrancamento dal paradiso terrestre è ben descritto, cioè era il paradiso terrestre, non era un posto qualunque dove eravamo in vacanza, era il luogo più sereno e migliore nel quale potessimo essere, ma nonostante ciò ce ne siamo andati, condannati a partorire con dolore, lavorare col sudore della fronte, tutto quello che potevamo tirarci contro, no? Chiaramente, perché? Perché è uno stato che porta grandissime soddisfazioni, ma ha dei costi che non finiscono più. Questo è il punto. Ci siamo fin qui? Ok, domande? Allora, questo dirò, come vedete dalle slide del nostro Baldo Darius, è il regime diurno. Tant'è, come vedete, che io credo anche a significare la potenza della struttura, il regime diurno è composto solo da queste immagini, mentre il regime notturno è composto dalle sintetiche lemistiche, che devono in qualche misura far fronte a questa catastrofe, il regime diurno è centrato sulla separazione, sulla dicotomia, sull'opposizione, sull'antitesi. Troverete tutte queste parole nel testo di Durand, perché sono tutte le figure, anche retoriche, che ne derivano. E che vuol dire regime diurno e regime notturno? Questa cosa dobbiamo, già che ci siamo, la chiariamo un attimo prima di passare oltre. Le strutture non sono sufficienti a dar conto della complessità del mondo simbolico, no? Nel senso che, come vedete, la spada, il bastone, il danaro, la coppa, quelli sono i giochi, i simboli più noti collegati con i vari regimi. Però no, non c'è, per esempio, la coppa è una delle figure della caverna. Io mi rendo conto che non è ovvio questo discorso, però funziona così. Il ragionare per simboli porta con sé delle immagini che hanno una serie di attinenze, di rinvii che vanno oltre l'ovvio. La caverna e il cuore sono tutte cose che si riuniscono. E dov'è che lo vedete? Non so se siete religiosi, però sarete andati in chiesa a pregare, no? Ecco, questo gesto qui, le famose mani giunte, è un gesto che c'è in quasi tutti i riti mondiali. Perché? Perché di fatto questo è la caverna. Questa è la caverna. E allo stesso tempo è il cuore. Quindi questo gesto ti porta simbolicamente in un clima notturno, in un clima di unione, non casuale. Non fai dei gesti così quando preghi. Fai dei gesti che, come vedete, anche il gesto, no? Unisce. Quando dice Bachelard il gesto è una materia pensata. Ecco, questo gesto è un gesto in cui tu rimetti insieme le cose. Quindi, però la caverna non è necessariamente un luogo accogliente. No, dipende dalle caverne, dipende da come tu immagini la caverna. Quindi dire che c'è la caverna e la caverna è notturna non basta, perché potrebbero esserci caverne diurne. Pensate alla caverna di Platone. Tutti legati ai muri che vedono le ombre fuori, che c'è d'accogliente lì, che c'è di caldo, che c'è di tiepido e di protettivo? Nulla, no? La tua caverna potrebbe essere una cella nella quale sei stato scaraventato perché colpevole di qualche cosa, o perché l'ultimo eroe che voleva opporsi al cattivo che t'ha piatto e t'ha sbattuto nelle segrete, Dungeons and Dragons. Ecco, i dungeons non sono posti particolarmente accoglienti, non so se ci avete mai giocato, insomma trovi di tutto, di più, ecco. Quindi è ovvio che il simbolo in sé non mi dice qual è la tonalità con la quale lo sto usando, ok? Per cui ho bisogno di aggiungere al simbolo il regime. All'interno del regime i simboli ottengono dei toni diversi, delle tonalità diverse. Nel regime diurno la caverna è un luogo dal quale tu puoi scappare. Nel regime notturno la caverna è il luogo al quale puoi tornare. Non so se questa cosa è chiara. Mi rendo conto che non è un modo di ragionare canonico, anche se poi se ci faceste caso e ci pensate un attimo con calma vi accorgerete che spesso e volentieri ragionate così. Però nel momento in cui uno te lo espone in modo abbastanza sequenziale dici: ma che sta dicendo questo? Però di fatto è così. Non ci sono simboli, la rete, tanto per farne un altro, no? La rete, internet, la rete, tutti contenti. Ma il reziario? Chi è il reziario? Chi? Che arma usa? No, la rete. Il problema si chiama così. Sì, però l'arma, il reziario viene da colui che usa la rete. Cioè la rete è un supporto, ma è anche una trappola. Se tu sei un acrobata e cadi sulla rete, la rete ti protegge. Se tu stai camminando e la rete sale e ti acchiappa, sei prigioniero. Ed è sempre la stessa rete, non so se capite la questione. Una volta è diurna, una volta è notturna. La rete diurna è la rete che ti imprigiona. La rete notturna è la rete che ti protegge. Ma è sempre la rete. Quindi se io dico la rete, io non so di preciso di quale rete sto parlando. Non so se capite. Ho bisogno di specificarlo meglio. Perché l'oggetto in sé è talmente multivalente che no, non mi dice nulla. Allo stesso modo la spada. Tu puoi avere la spada che uccide e la spada che supporta. Puoi avere la spada che uccide per attacco e la spada che uccide per difesa. Puoi avere miriadi di spade. La spada da sola non significa nulla. Non so se mi spiego. Che è quello che vi dicono regolarmente quando parliamo di energia nucleare. Ma l'energia nucleare è buona. A parte palle, l'energia nucleare è anche buona. Ma come tutto. Dipende in quale tipo di cultura la inserisci. Siccome la nostra è una cultura diurna, guarda un po', con l'energia nucleare ci abbiamo fatto le bombe. Siccome la cultura cinese per un lungo lasso di tempo è stata una cultura notturna, con la polvere da sparo ci ha fatto i fuochi d'artificio. Non so se vedete com'è importante la cosa. La polvere da sparo l'abbiamo scoperta noi e improvvisamente è diventata un'arma letale. Come mai? Perché noi siamo diurni. Quello è il punto. La nostra cultura è la cultura diurna. Le altre stanno diventando o stanno adattandosi attraverso procedimenti che sarebbe meraviglioso studiare se avessimo 7-8 altre vite, ma chi volesse farlo è il benvenuto, lo farò con gioia con lui, ma stanno in qualche misura accettando e adattandosi al nostro modo di essere. Però noi siamo la cultura diurna. Noi siamo la cultura che Dumont dice è strana rispetto alle altre, non viceversa. Le altre culture erano culture di un'inclusione che poteva diventare soffocante, tant'è che l'olismo è stato criticato ripetutamente esattamente per questo motivo, no? E noi ci siamo voluti affrancare dall'olismo perché il soggetto doveva essere libero di fare quello che gli pareva, separato da tutto il resto. No ties, no strings attached, dicono gli inglesi, no? Che vuol dire? Che non hai nessun tipo di legame, guarda i casi della vita. Quindi sei separato. Torna un po' tutto una volta che cominciamo a entrare nell'ottica. Allora, come vi dicevo, il regime diurno connota questo aspetto di antitesi guerresca, tant'è che la spada non accade. Quando pigli la spada che fai? No, il gesto della spada è questo, non è che difficilmente la pianti per terra. La prima volta che la stai, la spada va su. Quindi c'ha un suo, la spada, lo scettro, il fulmine, no? Che fa? Se Zeus è il signore dei fulmini, perché esattamente per lo stesso motivo. Siamo sempre lì. Quindi il regime diurno si connota per questo, per sottolineare l'antitesi, l'opposizione. A cosa? Questo è il punto centrale. Cioè, è un gesto così fine a se stesso, oppure lo schema dei regimi si rifà a qualcos'altro? Cioè, qual è il punto focale, ciò che tutte quante queste cose e più traslatamente tutte le culture dell'uomo hanno come scopo di opposizione o di soluzione o di compromesso? La morte. Il tempo è la morte. Quello che distingue gli uomini come le culture è l'atteggiamento verso la morte. Certe culture la rifiutano, noi. Mi prendi, mi trovo, è online? Il coso? Mi prende il ballo in fa diesis minore? Lo sentiamo un attimo. Allora, alcune culture rifiutano la morte, le si oppongono, noi. No, noi facciamo finta che non ci sia la morte. Noi siamo, ultimamente in particolare, abbiamo nascosto morte e morti dietro una miriade di specchi e di barriere, no? I cimiteri sono circondati da mura molto alte, quando muori vieni preso da persone specializzate, anche che sei ancora vivo, che ti portano via, ti mettono dietro le tende, ti chiudono nelle stanze, ti riempiono di strumenti, di sonde, di impicci. Cioè, il procedimento sano, oserei dire, di quando eravamo altri... Ci sono le casse?
Sì, sono accese.
Ok, allora sentiamoci un attimo questo, poi facciamo un break e poi ne riparliamo. L'atteggiamento diurno è quello della prima parte della canzone, ovvero sia io sono quella che sono, tu puoi far come ti pare, puoi incavolarti, puoi alzare i muri, puoi, come dire, non rendermi omaggio, ma tanto io comunque te falcio e quindi tu non hai possibile. Cambia la musica, nel senso letterale, come avrete sentito, no? Da una marziale passiamo a una festiva, tutt'altro argomento, tutt'altro clima. Quello è il regime notturno. Il regime notturno è il regime del compromesso, è il regime della confusione, è il regime dell'accoglienza, è il regime nel quale le differenze si stemperano, no? E che succede? Vieni, sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, quindi non, come dire, si riconosce l'importanza, no? Ma il tempo di una danza e poi un'altra ancora e tu del tempo non sei più signora. Questo è il processo di eufemizzazione, si chiama così. Ovvero sia la strategia attraverso la quale trasformi qualcosa di spaventoso in qualcosa di gestibile. E questo è ciò che noi abbiamo fatto con la divinità. Quello è il punto. Se voi prendete il Dio dell'Antico Testamento e il Dio del Nuovo Testamento, sono due dei completamente diversi. Il primo è numinoso, è terrificante, è incontenibile. Il secondo è un buon padre. Sempre lo stesso. Ma nel frattempo sono passati, no? Strategie e strategie per cercare di gestire questo tipo di rapporto, perché è un tipo di rapporto che va in qualche misura, no? Anch'esso ridotto, semplificato, reso gestibile. È in qualche misura lo stesso processo che abbiamo visto essere alla base della cultura per molti versi, ma ci sono degli aspetti particolari che richiedono, no? Richiedono un sacco di lavoro. Eccoti, mio caro, te becchi un pochino.
Io ascolto.
Ok. Allora, ci sono degli aspetti che richiedono un lavoro, no? Halloween, per esempio, che è diventata una festa apparentemente priva di qualunque tipo di cosa, era una di quelle feste che serviva a gestire i terrori della notte, no? Non so se avete visto Il Trono di Spade, la notte è scura e piena di terrori, non è casuale, torna anche lì, no? Lo troviamo costantemente. Come riduci queste cose? Trasformandole in personaggi dei racconti, no? L'uomo nero, il vampiro, tutta una serie di figure che in qualche modo diventano, per questa riduzione, improvvisamente gestibili. Ah, ma sono favole da bambini, sono cose con cui posso in qualche modo fare i conti. Ma non erano lo stesso nel momento in cui sono cominciate. Ok, quello è il punto. Questo processo di eufemizzazione, un processo di rimpicciolimento per certi versi, è uno dei processi clou del nostro modo di fare, di stare al mondo, e ovviamente si scontra chiaramente con quello che è il problema principale, la morte. La morte è di per sé il punto centrale. Quindi, come la eufemizziamo la morte? La eufemizziamo rendendole tributo, la eufemizziamo, come dice anche Maffesoli, attraverso un processo di omeopatizzazione, ovvero prendendone un po' per volta, no? Avendo a che fare con essa un po' per volta nei giorni. La prendiamo vedendo gli omicidi in televisione, la mettiamo leggendo dei romanzi di serial killer, la rendiamo più vicina parlandone in terza persona, raccontando quello che è successo a qualcun altro, ovviamente non vivendola noi, perché non è una buona idea, evidentemente.
Un po' come Vaccaretti, no? Nel suo ultimo libro.
Esatto.
No, che riassume tutti i suoi pensieri nel corso degli anni sulla morte.
Diciamo che, ecco, quando è già così esplicito è più complicato, no? Invece, appunto, il fascino della cronaca nera, tutti si chiedono come mai il fascino della cronaca nera. Il fascino della cronaca nera perché è una strategia di eufemizzazione, perché è un guardare ciò che non è successo a me. Un pochino sì, no, perché c'è quel sottofondo, il piacere che tu provi assistendo a queste cose, che è un piacere colpevole spesso e volentieri, perché per altri versi ti senti, no? Dici, vabbè, ma come, poveraccio, l'hanno fatto a pezzi, l'hanno sbrindellato, l'hanno ridotto un cencio, eccetera eccetera, però comunque da qualche parte, notate, c'è sempre quello che è toccato a lui e non a me. Sono le situazioni vicarie, quelle che ti permettono di in qualche misura gestire una situazione, comprendere una situazione senza essere nella situazione, che è esattamente lo stesso motivo per cui l'eroe è l'eroe. L'eroe muore giovane. Non so se ve l'ho già detto, ma il Club dei 27, ce l'avete presente? Io mi chiedo che fate tutti quanti, di solito, no? Che fate? Cribbio. Il Club dei 27 cresce, sono quelli grandi artisti rock in linea di massima che sono morti a 27 anni. Jim Morrison, adesso c'è entrata Amy Winehouse, ce ne sono una carrettata. E sono quelli che rimangono. No, l'eroe deve morire, non può continuare a vivere. Se voi guardate gli adesivi sulle macchine, ultimamente stanno finendo perché evidentemente è passato, ma fino a qualche anno fa c'erano più adesivi di Jim Morrison o più adesivi di Mick Jagger? Jim Morrison, che era morto da 40 anni, cioè Jim Morrison è morto, io ero un bambino quando è morto Jim Morrison, però ancora, ancora adesso il fascino dell'eroe è che lui si fa carico del destino che dovresti vivere tu, che dovresti pagare tu, e paghi, o paga lui, e tu sei in qualche misura salvo, no? L'eroe serve perché è quello che si fa carico della catastrofe. Vi ricordo che gli dei e gli eroi muoiono tutti. Cristo muore regolarmente, Mitra muore, Osiris, muoiono tutti, non è casuale, no? Perché sono loro che riscattano, sono loro che muoiono al posto tuo e tu puoi parlarne, puoi sentirne parlare e in qualche modo stare tranquillo a casetta tua, nel caldo, nel tepore, con gli amici, con chi te pare, fare quello che vuoi, vivo. Ecco come riusciamo a venirne fuori, capite? Sono tutte strategie cultural simboliche, magiche anche per certi versi se vogliamo, che ci permettono di fare i conti con questa cosa con la quale i conti non li si possono fare. C'è niente da fare, non è che puoi prendere la morte e prenderne atto. Prendi atto di che? Puoi essere chiunque, ma comunque il momento in cui probabilmente arriverà sarai terrorizzato, come è normale che sia. Però il nostro problema è vivere fino ad allora. No, come faccio a vivere con l'idea del terrore costante? Allora cambio anche la strategia di costruzione del tempo. Cioè, voi saprete probabilmente che la gran parte delle nuove scienze sostiene che il tempo sia di fatto un'illusione, non serve nelle equazioni, è qualcosa che può essere invertito, cioè tutta una serie di questioni che noi purtroppo nella nostra realtà vissuta non riusciamo a mettere così a fuoco, perché se potessimo tornare indietro credo che le firme si sprecherebbero, però insomma diciamo che comunque noi possiamo raffigurare il tempo in due modi diversi, che sono questi: o come una retta, che è la modalità moderna di descrizione del tempo, o come un cerchio, che è la modalità tradizionale di costruzione del tempo. Perché il cerchio funziona meglio della retta? E perché bisogna unire poi di fatto le due, come dicevo nel mio famoso libro qualche anno fa? Perché il cerchio nel ritorno sembra annullare l'effetto dello scorrere del tempo. Tant'è che l'anno sacro, l'anno santo, non quello dei 25 anni, ma quello che si vive in chiesa, è sempre lo stesso. La domenica è sempre la stessa domenica ogni anno, la prima, la seconda, la terza. C'ha una scadenza che ti dice cosa? Che il tempo è quello, che tu stai vivendo in una situazione dove tutto sommato, almeno a un livello del discorso, il tempo non passa e quindi sarà di nuovo Natale e poi tornerà la primavera. Noi siamo perennemente immersi nei cicli e i cicli sono rassicuranti, perché gli anziani hanno delle routine che diventano praticamente infrangibili, perché servono esattamente la stessa cosa, perché tutti i giorni alle 7 esci e tutti i giorni vuol dire pure i prossimi, non so se capite la questione, no? Infrangere l'ordine vuol dire esporsi al rischio che poi dopo non ci sia un'altra volta in cui lo fai. E man mano che vai avanti, la paura del momento in cui arriva, suppongo, diventi sempre più marcata. No. Come stavo dicendo, non so con chi, di amici o collaboratori, ma man mano che vai avanti ti trovi a fare pensieri che non avevi mai fatto prima in vita tua. Man mano che diventi più grande, mettiamola così, cominci a pensare a quando non avrai il tempo di fare certe cose, cominci a pensare che non ci sono più tutti quei domani che date per scontati, che era bellissimo dare per scontati, però alla fine a un certo punto dai e dai e te ne rendi conto che non va. E lì cominci a fare i conti con quello che piano piano probabilmente sarà. Io, secondo me, in qualche parte, in qualche modo ci sto riuscendo, poi staremo a vedere quando sarà, facendo le corna ovviamente, tutto quello che volete. Ma una delle strategie da questo punto di vista era quella che predicava Weber, no? Vivere una buona vita. Vivere una buona vita vuol dire fare ciò che secondo te è importante fare, farlo bene e a un certo punto poter pure dire, sai che c'è? Ma andiamo a vedere che succede. E questo lo puoi fare se vivi almeno in parte all'interno di un circolo, perché altrimenti se sei qui sulla freccia che corre vorresti sempre sapere che succederà domani e poi dopodomani e poi dopodomani e poi dopodomani, e morire è sempre una perdita, perché chissà quante cose non vedrai. so se mi spiego. Invece nel cerchio le cose le hai viste, le hai fatte, le hai vissute, le hai in qualche modo rese parte di te, e poi una buona vita vuol dire che ti sdrai e te ne vai. Che era, non a caso, se qualcuno frequenta Tolkien al di là del Signore degli Anelli, era uno dei doni che il Eru, che è il dio che gestisce il Signore degli Anelli, aveva fatto agli uomini, ai grandi uomini, ai Numenoreani, no? I Numenoreani vivevano molto di più della media, 600-700 anni, e poi quando decidevano che era tempo andavano al sepolcro, si sdraiavano e morivano. Sai le firme? Ma proprio a sfare, proprio. Ok, dov'è? Che devo fare per fare sta cosa? E però non è bastato loro neanche quello. E alla fine hanno voluto diventare immortali e c'è stata la caduta di Numenor e l'inizio della Terra di Mezzo e del Signore degli Anelli. Aragorn è uno degli ultimi delle linee di questi, tant'è vero che vive molto più a lungo degli altri, ma c'è tutta la parte prima che è di una bellezza assoluta, no? Il tentativo di raggiungere l'Occidente oltre il mare, insomma una serie di cose che... Tolkien, da questo punto di vista, è l'ultimo grande racconto cosmogonico che sia stato scritto alla nostra cultura, ce ne sono altri. E per molti versi, secondo me, è all'altezza dei grandi racconti cosmogonici, pur essendo scritto da una persona di cui conosciamo la biografia, tutto quello che volete, ma è riuscito a entrare talmente tanto in questa dinamica, che è una dinamica ovviamente simbolica e metaforica, da arrivare a delle scritture di una bellezza assoluta, secondo me. Le scritture che vanno ben oltre, appunto, il Signore degli Anelli potrebbe essere un testo su cui far lezione estensivamente, perché c'è quasi tutto. Pensate soltanto a Orthanc, a Saruman e al trattamento che fa della natura. No, un posto meraviglioso che diventa un nulla, un deserto fatto di fucine, forni e rifiuti di ogni genere, una versione di uomo imbastardita. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che, chiaro, poi nel gioco sono quelle, nel racconto sono gli orchi e buonanotte, però no, che sono gli orchi? Sono uomini che sono stati pervertiti dalla magia o dal desiderio, dall'anello, tante cose, insomma ci sono una miriade di dimensioni del Signore degli Anelli che potrebbero essere lette, che andrebbero secondo me lette in quest'ottica, perché appunto l'anello già di per sé, no? Una volta che rendi simile l'anello e la tecnologia hai già risolto tutto. E di fatto è quello, è il trasferir tutto il tuo potere fino alla tua essenza dentro un oggetto, che per carità è un potere immane, ma è sempre un oggetto, e se qualcuno te lo frega e lo brucia, tu sei finito. Questa è la domanda. Che resta di noi una volta che togliamo la tecnologia? Siamo esseri inermi ora. Prima toglievi le cose, c'erano delle capacità e delle competenze anche brutali, anche rozze, che ti permettevano di costruire, rifare, rimpiazzare, rabberciare, lottare. Oggi che siamo in grado di fare noi? Capite? C'è un processo di espropriazione in atto che è maiuscolo, sul quale non riflettiamo abbastanza, ma comunque vabbè. Ad ogni modo, è chiaro quello che dicevamo, perché abbiamo parlato di questo, con regime diurno e regime notturno. Il regime notturno è il regime all'interno del quale cerchi di venire a patti con le cose, no? Il regime notturno è il regime all'interno del quale i contorni sfumano, non sono più così perfettamente delineati. Quindi se sfumano i contorni, le definizioni diventano porose e non sei più in grado di capire cosa è chi, se c'è tanta differenza fra te e l'altro, che l'altro sia un animale, un oggetto, un altro essere umano e via discorrendo. No, come diceva Hegel, è la notte in cui tutti i gatti sono grigi. E il buio è questo, è quello che ci terrorizza del buio, è che il buio è l'indistinzione. E quindi canta col canto delle sirene che minacciano il nostro essere. Perché? Perché noi siamo perché distinti. Quanto possiamo avventurarci nell'indistinto restando noi? Questo è il punto. Però, come abbiamo detto, visto che noi esistiamo in quanto distinti fino a un certo punto, il buio e il notturno è il punto fino al quale possiamo giungere prima di perdere la nostra unicità, prima di perderci, di fatto. E in un tempo in cui l'altro gesto è diventato esorbitante, il buio è probabilmente il modo per cercare di rammendare in qualche modo, in qualche misura, questa dinamica schizomorfa. Non a caso, vediamo un po', era questo? Sì. Non a caso il discorso delle strutture notturne, diciamo, inizia con il riflesso dell'ingerimento, la dominante digestiva e tutti i suoi derivati, ovvero sia, come vi dicevo, con il processo che noi non capiamo più in questi termini, ma che effettivamente disgrega per generare, no? Che è una delle parole d'ordine dell'ermetismo cabalistico e alchemico, solvet coagula, no? Sciogli e ricomponi, è esattamente quella l'idea. Quindi il digerire di fatto rende tutti noi alchimisti, come vi avevo detto l'altra volta, perché nel momento in cui noi digeriamo non stiamo semplicemente generando energia, come sembra di capire oggi se leggi e senti i discorsi dei guru delle diete o delle raffigurazioni dell'uomo come macchina e via discorrendo, no? Sembra che tu abbia semplicemente bisogno di energia. Ma come vi dicevo, il problema è ben altro, perché quello che tu ingerisci diventa te. Tu lo solvi, lo squagli e lo rifai. E da quello che era, che fosse un porro, una collana di salsicce o un pesce magnificamente abbrustolito, tiriamo fuori le tue ossa, il tuo sangue, la tua energia, i tuoi capelli, eccetera, eccetera, eccetera. E tutte le culture sono sempre state giustamente stupite da questo. Siamo noi che abbiamo reso anche questo un gesto banale. Capite cos'è il disincanto di Weber? È non riuscire a vedere quanto queste cose siano impressionanti. No, ridurre tutto questo a un processo chimico è veramente banalizzante, perché non è solo questo. Non c'è solo un processo chimico, non ci sono solo gli enzimi. Nel momento in cui noi ci percepiamo come solamente enzimi e processi chimici, ha vinto la macchina, come dicevo oggi a lezione per altri versi, ma stiamo sempre lì. Nel momento in cui perdiamo lo stupore per ciò che accade al nostro interno, per ciò che facciamo tutti i giorni, no, tutti i giorni noi prendiamo cose che diventano noi, cose confezionate, belle, brutte, come volete, fette di torta, gelati, boccali di birra, tutto questo diventa la nostra carne, la nostra vita. Oh, e mica parliamo di pizze e fichi, ragazzi. Però, no? Chi è che si stupisce davanti al fatto che beve un bicchiere di birra? Oddio, forse il bicchiere di birra magari aiuta un attimo. Diciamo, chi è che si stupisce se mangia un tramezzino? Diciamo, un po' meno. No, però dovremmo. Dovremmo però, capite? Perché il problema è esattamente quello. Noi tutti i giorni, in ogni istante della nostra vita siamo teatro di avvenimenti incomprensibili, stupefacenti. Non a caso i grandi filosofi, Platone compreso, che insomma bene o male potremmo discutere di Platone, però ad ogni modo probabilmente era molto più saggio e molto più sapiente di quanto non pensiamo, parlava della meraviglia. La filosofia nasce dalla meraviglia, non da altro. Come facciamo noi a fare filosofia o comunque a pensare con un minimo di profitto in un mondo in cui non ti stupisci più di nulla? No, quello è il punto. Rinunciamo a delle sorgenti di pensiero, a delle sorgenti di ispirazione, a delle sorgenti di creatività che sono lì, ma che non, no, semplicemente, banalmente non vediamo. E questo è terribile. Come, faccio un esempio un attimo più estremo, ma riprendendo la questione quantica, perché ogni tanto ci sta bene. Io l'ho letto e sono rimasto a guardare il libro per quasi mezz'ora, dicevo, io non ci ho mai pensato a sta cosa, eppure, cazzo. Qual è sta cosa? Il fatto che noi siamo composti di cellule che sono autonomamente viventi, no? E sono milioni, miliardi. E non solo, ma siamo anche la casa di colonie di batteri che sono molto più numerosi delle cellule che ci compongono e che sono pure loro viventi in autonomia. E il fatto che tutte queste miliardi e miliardi di entità viventi siano me o lei, vi pare tanto ovvio? Cioè, cos'è che in qualche misura fa sì che esista una univocità di comportamento in centinaia di miliardi di esseri viventi che non hanno un cervello, tra l'altro, no? Cos'è che permette che tutto questo funzioni in ogni frazione di secondo come un uno? È talmente banale che non ci pensi, ma nel momento in cui ci pensi ti lascia di stucco. Com'è possibile che tutte queste colonie di batteri, queste cellule specializzate, questa morte che è costantemente ha luogo e questa vita che è costantemente ha luogo in noi, no? Perché noi rinnoviamo costantemente i nostri tessuti, le nostre quote cellulari, eccetera. Tutto questo accade e io continuo a percepirmi come uno fermo, solido, stabile, no? La mia idea di me è quale? Una monade, un monolite. Ma di che? E com'è possibile soprattutto che tutto questo accada? No? Allora la fisica quantistica sta dando delle risposte che possono sembrare fantascientifiche, ma che perlomeno in qualche misura, senza pretese di comprensione assoluta che hanno un tantino rotto l'anima, sembrano in grado di spiegare, no? Il fenomeno dell'entanglement è esattamente questo, ovvero sia un accordo tra cellule che ha luogo in modo istantaneo, non locale, senza bisogno di dover comunicare, senza bisogno di dover spiegare, senza bisogno di dover coprire distanze. Perché, ripeto, nel momento stesso in cui noi pensiamo che facciamo questo gesto e sentiamo, cos'è che è riuscito a trasmettere al mio cervello, ad elaborare tutto questo, a sapere che mi sto toccando con la punta di un dito, o che sto toccando Bianca con la punta di un dito, o che sto toccando lui con la punta di un dito, istantaneamente, senza nessun scarto, senza nessun tipo di interruzione. Oppure, come vi avevo già detto, cos'è che permette a stormi che sono composti di centinaia e centinaia, se non migliaia di uccelli, di muoversi come un tutt'uno? Eppure li abbiamo visti tutti, no? Quelle enormi nuvole di uccelli che a un certo punto... E chi c'è? Uno con megafono, dice, a destra! E tutti quanti piano girano. No, è evidente che non può funzionare così. Però, come vedete, è altrettanto evidente che per noi queste cose improvvisamente scompaiono come problemi. Noi non ce li poniamo come problemi. Come non ci poniamo il problema della nostra consistenza come esseri unici, no? Come unità di vita composte da miliardi di altre unità che vivono, che si alleano, che si riproducono, che cambiano. Cioè, no? Sono delle cose che quando le cominci a prendere in considerazione non puoi restare attonito, dici, come cazzo è possibile? Ecco, quindi, capite, no? Questo è il discorso della meraviglia. E la meraviglia è perennemente lì, non è che è il mondo che si è disincantato. Come vedremo quando vi farò leggere il testo di Fink, il problema è lo sguardo che diventa uno sguardo cattivo, uno sguardo disincantato, uno sguardo che non riesce più a vedere la meraviglia che c'è nelle cose. No, non riesce a vedere che le cose sono anche altro rispetto a ciò che appaiono, non riesce a vedere praticamente più nulla. Ecco, ad ogni modo, tornando a bomba, perché poi sennò mi faccio prendere come al solito la mano, il problema della digestione quindi è un altro dei grandissimi gesti, evidentemente, meno ovvio, meno spettacolare, evidente, tant'è che i simboli della spettacolarità sono simboli diurni, evidentemente, no? Mentre il discorso della digestione è un discorso che chiama in causa una serie di questioni che a noi ci mettono piuttosto a disagio, come credo di avervi detto, no? Perché è vero che questa alchimia ha luogo e genera noi, ma nello stesso tempo ha luogo e genera una serie di ulteriori scorie con le quali siamo in pessimi rapporti, no? Senza che ve le menzioni, ma credo abbiamo capito tutti quanti di cosa sto parlando. Noi scartiamo ciò che avanza, abbiamo una produzione incessante di rifiuti, abbiamo una produzione incessante di cose delle quali ci vergogniamo, evidentemente, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, è un processo molto meno facile da prendere in considerazione. Ma allo stesso tempo, se torniamo a parlare della questione evolutiva, oggi per la prima volta ho sentito alla radio una pubblicità nella quale diceva l'intestino è il tuo secondo cervello, il che vuol dire che pian piano pure questa sta, no, diventando una cognizione, ma il problema è che barano perché è il primo cervello, non è il secondo. Noi probabilmente nasciamo dall'intestino, Perché evolutivamente le prime cose a essersi create sono dei sistemi digerenti, cioè sono degli animali che di fatto sono sistemi digerenti che girano, non altro. No? Quindi il nostro sistema, ad oggi, il nostro sistema digerente è praticamente un sistema nervoso autonomo, fatto in modo diverso rispetto all'altro, col quale collabora. Ma questa necessaria dipendenza dal cervello, che abbiamo ovviamente costruito perché il cervello è più in alto e poi è il sito dell'anima, no? Tutte le varie cose diurne per le quali ci siamo scapicollati negli ultimi secoli, ecco, questo è la scienza di nuovo, lo sta mettendo in dubbio. Quello è venuto dopo e da un punto di vista evolutivo è innegabile, tant'è che le strutture, anche le stesse fibre nervose che costituiscono il sistema nervoso gastrico sono più rozze, hanno meno protezione, hanno un altro modo di comunicare che per certi versi è molto più efficace di quello del cervello. Non vi sto a tediare con tutti i dettagli perché manco mi ricordo, ma insomma potremmo ad ogni modo tornarci sopra, perché no, ci sono una serie di questioni anche sulla confusione piuttosto interessanti, perché di fatto il diffondersi degli stimoli nervosi in quel tipo di fibre avviene per diffusione incontrollata, per vicinanza, per contagio, no? Per tutta una serie di cose che sono ben diverse da quelle dei sistemi nervosi più evoluti, che hanno tutte le loro, come dire, come si dice, insulation, i loro sistemi di isolamento che li proteggono e via discorrendo. Quindi, insomma, capite che la questione è estremamente rilevante. Allora, il gesto dell'inghiottimento, il gesto della digestione è un gesto che confonde, come vedete. Ancora non è l'unione. È l'opposto del gesto che distingue. Uno separa, l'altro unisce, però entrambi sono lasciati a se stessi potenzialmente patologici. Ora non mi ricordo di preciso qual è la malattia, perché sono termini un po' complicati, il libro l'ho studiato nel dettaglio un po' di tempo fa, ma comunque anche per quanto riguarda la questione delle strutture mistiche, Durant porta delle malattie, delle patologie cliniche che sono dovute a un eccesso di questo discorso, quindi a una viscosità particolare, ad una incapacità di percepire appunto oggetti separati e via discorrendo. Il punto qual è? Che per poter sopravvivere, per poter ben vivere, per poter rimanere sull'orlo del caos, come dicevamo prima, c'è bisogno di qualcosa che faccia convivere questi due momenti. E cosa sono queste? Sono le strutture sintetiche o ritmiche. Sono le strutture che si fondano sull'alternarsi, che non è un alternarsi lineare necessariamente, può essere un alternarsi ben più complesso, no? Pensate semplicemente ai ritmi della musica non banale, cioè, quattro quarti lo conosciamo penso più o meno tutti, ma cominciamo ad andare sui sette ottavi, cominciamo ad andare altrove e vedrete che i ritmi cambiano radicalmente, ma sono comunque ritmi, sono comunque modelli, sono comunque strutture anch'esse che permettono l'alternarsi della notte e del giorno. Se noi pensiamo al ciclo, il ciclo porta in sé l'idea di ritmo, perché vuol dire che ogni tot le cose cambiano e tornano delle condizioni precedenti, no? Da un punto di vista dell'anno, ogni 365 giorni è Capodanno, da un punto di vista delle ore, ogni tot ore è un nuovo giorno, ogni 24 ore cambia giorno, ogni, no? Tutto questo ogni è ritmo. E noi siamo esseri intimamente ritmici, perché al nostro interno il ritmo si dispiega nell'operatività di tutti i nostri organi. I polmoni respirano ogni tot al minuto, il cuore batte tot al minuto, i vari altri organi hanno dei cicli loro, tutto l'insieme della questione ha un suo ciclo che è il bioritmo, che sono i ritmi circadiani, che sono una miriade di ritmi più o meno noti ai quali rispondiamo, no? Il ciclo sonno-veglia, il giorno-notte, insomma ce ne sono una miriade e questi scandiscono dei ritmi. Quindi le figure del ritmo sono le figure che permettono l'alternarsi e il convivere di due fasi che sarebbero altrimenti inconcepibili, inconciliabili. Ecco dov'è il trucco. At, grazie al ritmo, out, senza ritmo. A quel punto ovviamente noi scegliamo il diurno. Capite? Quindi il punto sta esattamente lì, le strutture sintetiche sono quelle che permettono che due tensioni che sono entrambe a pieno titolo componenti dell'essere umano convivano nella loro radicale differenza. Stanno insieme, sono tutte le coppie delle quali noi siamo fatti, tutte le dicotomie delle quali discorriamo nella cultura moderna, nella cultura occidentale, sono di fatto condizioni di convivenza di opposti. Tant'è che uno degli scopi centrali dell'antico ermetismo era la coincidenza oppositorum, e riuscire a far sì che gli opposti si sovrappongano e io veda che li ho costruiti io in quanto opposti. Quello è il problema. Io devo accorgermi del fatto che sono opposti solo perché li ho definiti così, non perché lo sono da un punto di vista essenziale. No. Questo è il grande sapere iniziatico. È il sapere che capisce che tutto ciò che osserva, fino alla fine, fino allo stesso concetto di oggetto, se vogliamo, è un'illusione, è una strategia, è un modo attraverso il quale noi abbiamo costruito la cultura nella quale viviamo, il mondo nel quale viviamo, che però è di per sé un'illusione, no? Perché è semplicemente un fenomeno di editing, è un fenomeno di scelta, di selezione, di messa a fuoco di certi aspetti e non di altri. Questo è il velo di Maya della filosofia indù, di cui parla poi Schopenhauer, ma no, tutto questo discorso non è che ha a che fare con il fatto che improvvisamente tolgono il velo e te trovi da un'altra parte. Il velo di Maya sta a dire che ti rende improvvisamente conto che tutto ciò che davi per oggettivamente esistente è frutto di un processo di costruzione, di illusione anche per certi versi, perché poi, come vedremo, il costruirsi è un costruirsi che lascia una serie di aspetti aperti, una serie di possibilità di reinterpretazione, malinterpretazione, malinteso, che non finiscono più. Ci siamo? Domande? Ok, direi che per oggi abbiamo fatto il nostro.